Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo tornati dopo un mese di mese sabbatico.
Perché?
Che ne so, che è uscito?
No, spiega, dillo.
Che devo spiegare?
Che stai sempre a studiare, fai schifo.
Mica per quello.
Mamma mia.
La puntata su In Trance e cos'altro era, non valeva la pena. Giusto la settimana scorsa si poteva fare qualcosa. Ma ne parliamo adesso.
Vabbè, va.
Tanto sono film che non ha visto nessuno, perché i primi due...
Nessuno,
quindi quando li facciamo è uguale. Di quelli di oggi, nessuno, giusto uno è arrivato nelle sale, vabbè. Adesso...
Però, diciamolo, proprio quei quattro film che nessuno ha visto, online sono in qualità impressionante, quindi andateli a vedere.
Meno male, sì. Fate bene, perché vaffanculo. Almeno un paio poi vanno visti, gli altri... Vabbè, no, uno è proprio da evitare. Vabbè, non anticipiamo, sì, diciamo, non ci sono notizie, io però due cose rapide le volevo dire, proprio perché è uscito Aurora il trailer di la seconda parte dell'Hobbit, però in lingua originale, si sente Benedict Cumberbatch, si vede un po' di quello che si era già visto nell'altro trailer, vabbè, l'ho visto velocemente proprio perché è uscito 5 minuti fa. E poi niente, non c'erano notizie che mi piacevano, però vi segnalo, a quanto pare, vabbè, ma ovviamente non è neanche una novità. Ho visto che segnalavano su YouTube, legalmente hanno caricato tutto Dark Blood, che è l'ultimo film di River Phoenix, quello che insomma poi l'ha consacrato definitivamente, anche perché è morto e perché era un prodotto particolare. Poi Hollywood Party, mesi fa ne avevano parlato. Hanno anche intervistato il regista che diceva no, è un filmetto, non è niente di che, è famoso solo perché c'è lui ed è l'ultimo ruolo, però è una cosa interessante, lui fa un personaggio un po' ambiguo, io volevo già vederlo da un po', visto che si ritrova così facilmente, quindi cercatelo, Dark Blood di George Slizer, o Sluizer, non lo so.
E questo era l'angolo pirateria, che comunque ormai deve essere fisso, perché... O fate uscire i film, la gente ha voglia, vero?
Sì, la voglia matta.
E invece, visto che ce l'hanno richiesto, parliamo anche della grande bellezza che andrà a rappresentare l'Italia agli Oscar 2014. Calma, prima di tagliarvi le vene. Non è ufficiale, cioè, deve prima essere selezionato tra i primi 5, quindi la cinquina definitiva che andrà agli Oscar. Per ora è nel calderone insieme a tutti gli altri, tutti i rappresentanti di ogni nazione, ovviamente non in lingua inglese. La grande bellezza ha battuto Film come miele, della Golino, Salvo di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, Viaggio sola della Tognazzi, Viva la libertà di Andò, Razza bastarda di Gassman e Midway tra la vita e la morte di John Real, che sembra anche interessante. Anche qui, anche se dovesse entrare, state tranquilli, ci sono già Il Sospetto, candidato per la Danimarca, e Il Passato per l'Iran. Sta già arrivando terzo, cioè parte già terzo, quindi non dovrebbe vincere, anche se in America pare che sia piaciuto parecchio, soprattutto leggevo un paio di recensioni, una del New York Times ne parla molto bene, speriamo di no,
Beh, sì, il tipo di film italiano che può piacere all'estero, almeno in certi paesi, a parte in Francia, vabbè, e a parte in Italia. Sì, vabbè, comunque, appunto, aspettiamo, magari non finisce neanche nella cinquina, io spero vivamente che rimanga fuori, ma non so, credo che se proprio deve andare un italiano andrà questo, perché se ne è parlato tanto, è la Dolce Vita, il film proprio sull'Italia, quindi la vedo male, però...
Speriamo
allora, che antipatriottismo a tifare, perché non solo non vinca, ma che nemmeno venga candidato.
Fa schifo.
Sì, dà fastidio essere rappresentati da questo film. Sì. Vabbè che sono gli Oscar, non dice chi se ne frega, però da un lato è il giusto film da mandare a rappresentare l'Italia. È un film mediocre, furbo e per deficienti spesso e volentieri, quindi...
Ma io sono sicuro che alla fine sarà un colpo di scena e mandano Tulpa. e Sorrentino deve pagare il viaggio a tutti, a tutto il cast di Zampaglione, Zabaglione e anche a quell'altro.
Vabbè, tutto il cast, sono 8 persone.
E certo, no, mandano anche i familiari. Vabbè, sempre la Gerini, quindi...
Beh, io però non so, probabilmente sarei più contento per Tulpa, perché è un brutto film, ma è meno antipatico. Invece La Grande Bellezza è brutto e antipatico, quindi...
Velocissimamente, se andate a New York come me, me la tiro, da questa domenica in poi, sappiate che, uno, c'è il Comic Con, e buttalo via. Poi il primo giorno fanno anche il Walking Dead Escape, uno speciale proprio su Walking Dead, un percorso di sopravvivenza. Dovete correre, gli attori fanno finta di essere gli zombie, lol. E poi c'è un mucchio di ospiti, Stan Lee, ovviamente, tra i primissimi. Poi c'è tutto il cast di Walking Dead, e chi so perde. C'è... come l'hanno scritto? Chloe Grace Moretz, cioè l'attore che faceva C-3PO, c'è Chris Elliott, c'è sia Mulder che Scully, all'inizio Mulder non doveva esserci, invece adesso hanno detto che c'è Felicity Day, ovviamente c'è, come si chiama, Kevin Smith, c'è Janine Garofalo, c'è un mucchio di gente, c'è Patrick Stewart, c'è anche Shatner, è vero, che belli, tutti e due, c'è Will.i.am, Sylvester Stallone, cosa ci fa Will.i.am?
È il festival della terza età, ma chi... no, vabbè, ci sono i giovani.
Sì, molti poi non li conosco, però c'è anche tutto, no, gran parte del cast di Adult Swim, il canale Adult Swim, tranne i due principali, quelli che conosciamo tutti, Eric e come si chiama l'altro?
Tim
ed Eric, ecco. E vabbè, insomma, se passate lì, e anche madonna che schifo, anche gente del cast di Da Vinci's Demons.
Basta. Vabbè, tutte le serie TV, figurati se questo stava piacendo, credo, a qualcuno.
Se siete sempre in zona, sempre a New York, dal 27 fino al 13 ottobre, io sarò lì ma penso non ci andrò mai, c'è il New York Film Festival, e dici, vabbè cosa? Innanzitutto c'è l'ultima dei Coen, mi piacerebbe vederlo, ma vabbè, fa niente. Poi c'è un concerto speciale, la musica di Grand Theft Auto 5. Non so cosa sia.
Scusa, sono musiche non originali.
Non lo so. Forse
sono tutti i gruppi 7. Delle radio...
Non lo so. Poi fanno dei Immigrant, ce n'è uno in un orario buono, ma comunque non ci vado. C'è molta roba che c'era a Locarno, cioè, non so, About Time, Exhibition, mi sembra che fosse anche là. Poi c'è 12 Years a Slave, Nebraska, poi ovviamente chiude tutto il festival, l'ultimo giorno, La Vida Adele. Lo fanno alle 8:30, dura 3 ore, sarà una mazzata. E fanno anche Hair, quello di Yonze. Insomma, se siete in zona, che volete dire di no? Fate come volete. Forse c'è anche una retrospettiva su Godard, però vabbè.
Madonna, no.
E boh, abbiamo finito questa sezione, credo.
Sigla.
Entriamo nella stanza e ci facciamo le...
Sì.
Avete già parlato?
Uno più uno uomo non fa tre.
Sei.
Ma nel primo video era tre, comunque, secondo me si tradisce, vabbè. Sì, vabbè, vedete anche quel video, già che siete su YouTube, di Pre che intervista Gucci Boy, ma in realtà ha cambiato nome, bello Gucci, no, ha messo neanche il nome, vabbè.
Entro nella storia come Giulietta e Romeo, me ne faccio così bene che merito un trofeo, si chiama Bello Figo Gu.
Così, ha cambiato nome, è come... Che ne so, è come Cassius Clay che a un certo punto, vabbè, sì, molto bene. Sì, aspettiamo anche il video in cui intervista il Minorato, insomma, mi interessa. Il Minorato è un personaggio importante di YouTube.
Il Minorato di Cannone.
Cercate anche il Minorato, sono molte video di discussione su attualità, vabbè. Passiamo ai cinemi, anzi no, ai film che non sono più nei cinemi.
Sì.
Facciamo una retrospettiva proprio.
Soprattutto parliamo di Las Acacias, no. Però avete visto? Avete visto che bella, vi abbiamo messo la puntata sui dispersi in cui parlavamo di La Sacacia, su questo film argentino. Avete visto la differenza tra le nuove locandine e quelle che faceva Alex Diro? Madonna, che schifo, le scritte e basta. Basta, basta. Mi ritiro.
Sì, ogni tanto prendeva una locandina, ma... ogni tanto
quella è proprio bella, nero, la scritta bianca, un font neanche tanto particolare,
so stanco,
vabbè, ci manca Alex Diro,
sì, manchi,
se non c'era lui con la sua frusta. E va bene, partiamo, anzi andiamo indietro nel tempo. Primo film uscito in nessuna sala, no, forse 5,
so, non posso guardare intanto che parli.
C'era Varese?
Sì, è arrivato. Sì, è arrivato, forse, però non, insomma, non la data di uscita, come al solito un po' dopo.
Vabbè, succede spesso che arrivano film dall'Asia con un ritardo di 20 anni.
Aspetta, 35 sale in tutta Italia oggi, per cui magari sono calate, purtroppo riesco a vedere solo quelle attuali.
Vabbè, però insomma mi ricordo una cifra simile. Capita spesso che arrivano film asiatici in Italia a 20 anni dall'uscita. Questo film è arrivato in tutte le sale del mondo, parlo di Grandmaster, di Wong Kar-wai, a 20 anni dalla ideazione di questo progetto da parte del regista. Perché esattamente, sì, 16 anni fa Wong Kar-wai veniva in mente di fare un biopic su Ip Man. Nel frattempo ha fatto tantissime cose, ha fatto dei capolavori come In the Mood for Love, ha fatto altri film, è andato anche in America a fare My Blueberry Night, che rimaneva il suo ultimo film sul grande schermo, ha fatto dei corti, ha fatto un episodio del film Eros insieme a Antonioni e Soderbergh, e insomma un progetto infinito che finalmente è arrivato sul grande schermo. Un progetto che non doveva essere questo, che nel tempo è cambiato tantissimo, perché l'ha iniziato a pensare 16 anni fa, l'ha iniziato a scrivere e a lavorarci 10 anni fa, l'ha iniziato a girare nel 2009 e nel 2012 era finito, ci ha messo un anno per montarlo, per lavorarci di nuovo su, per tagliare, unire, togliere, riaggiungere. Ecco, The Grandmaster doveva essere di 5 ore, essere diviso in due parti, doveva chiamarsi The Grand Masters, doveva essere tutta un'altra cosa, però ovviamente 10 anni, cambi idea, cambi anche tu, cambi persona. Nel frattempo sono usciti anche quanti film su Ip Man? 3 o 4 almeno. Ip Man è passato da nessuno a comunque un personaggio, beh, non di fama, che adesso lo conoscono tutti, però da quel personaggio poco noto, è noto per essere solo il maestro di Bruce Lee, è diventato il maestro di Bruce Lee. Non è cambiato molto, però hanno fatto 4 film. È un personaggio di cui non sappiamo granché, perché...
5 film.
5 film, madonna.
Sì, 5 con quello di Wong Kar-wai, perché ce n'è uno che io non è che conoscevo, su La Gioventù.
Ma ecco...
Ci sono i 2 di Wilson Yip, poi c'è quello con un attore diverso, il terzo è Final Fight, e poi c'è uno con un titolo che non ricordo, con un altro attore ancora, che sono gli anni pre-guerra, ancora prima del primo film, diciamo.
Ecco, in questi 10 anni in cui Wong Kar-wai pensava a come fare il film, ognuno è riuscito a fare un film su una parte della vita di Yip Man, quindi l'hanno fatta tutta la sua vita. E molto probabilmente questo ha influito il progetto di Wong Kar-wai. Cosa faccio? Faccio un altro film simile a loro, faccio un film su una parte di vita che qualcuno ha già fatto, perché appunto c'è la gioventù, il pre-guerra, il dopoguerra e vabbè, manca quella di Bruce Lee, però forse interessa meno. Cosa faccio? E ha fatto The Grandmaster, un film che prima di tutto si vede il peso degli anni, si vede il peso delle di quanto è stato rimaneggiato, di quanto abbia cambiato idea. È un film che alla fine se ne frega totalmente di Ip Man, non è neanche più protagonista, non si parla neanche più di lui, addirittura il protagonista diventa un altro della storia, una donna, Er Gong, che in italiano è molto più bello, Gong Er, Er Gong, molto romanesco, molto più bello. È un film imperfetto, è un film stranissimo, non è un biopic, non lo è più. Sono Sugli Spietati, mi sembra, sì. Gli Spietati parlavano di un film post-distruzione, sono dei pezzetti, in effetti è così. Quello che è uscito dal montaggio, quello che è uscito da tanto lavoro, sono dei pezzi fluttuanti come gli attori nel film, ed anche vedere il film è un'esperienza, si fluttua tra le scene, è difficile capire la storia. In realtà, appunto, dovrebbe essere un biopic, dovrebbe soprattutto raccontare la storia della Cina e di Hong Kong durante anni molto importanti. Durante l'invasione giapponese, durante la guerra, ma non lo fa, sono solo delle, più che altro sono delle macro sequenze unite da delle didascalie, unite da dei brevi pezzi. È tutto qui, sono dei pezzi, delle cose, dei quadri. Magnificamente, visivamente è magnifico, è bellissimo. Penso che sì, visivamente, come scene, musiche, l'aspetto non contenutistico ma formale, penso che sia il film più bello dell'anno. Certo, devo fare poi le classifiche, devo ripensarci bene, però al momento mi viene a dire che è il più bello, non c'è niente al suo livello. Il resto è un film difficile. Noi che conosciamo più o meno, sì, la conosciamo per quello che ci hanno detto, la storia di Ip Man, ci siamo riusciti a orientare in quello che viene detto, se no non si capisce veramente niente, ma va bene così, è un film che voleva essere questo, è etereo, bellissimo. Boom, credo di aver finito. Mi è piaciuto tantissimo. Molti lo stanno criticando perché è di maniera. Sì, è un capolavoro di maniera. Non lo vedo come una cosa negativa questa volta. Non è la grande bellezza, per dire. Questo è bellissimo. Questa è una grande bellezza. Quell'altra è una grande minchiata. E boom, mi fermo. Abbiamo detto di fare breve, va bene così. Prego.
Sì, boh, io non lo so, è uno di quei film che è un po' difficile anche poi raccontare, intanto perché appunto la trama è frammentaria, però comunque ci si orienta bene o male tra didascalie e scene, perché questo è significativo, il fatto che quello che c'è da raccontare di storico, di narrativo, lo racconta con le didascalie. Il resto è tutto combattimenti, più o meno, comunque scene visive, sembra quasi che voglia isolare il racconto a quelle due o tre scritte su schermo e lasciare le immagini solo per le immagini, ecco. Tant'è che qualcuno ha avuto anche problemi, vedevo sul forum, qualcuno non aveva capito neanche chi era il personaggio di Razor, ed è comprensibile, probabilmente sia perso una didascalia perché comunque viene detto, però è significativo, è che forse è uno dei momenti più strani del film, un personaggio che è lì, ha un ruolo, no, no, non ha un ruolo nella storia,
No, è proprio fuori luogo, sì.
entra in contatto con un personaggio e quando entra in contatto tu dici, ah, ecco, ora cambia la storia, no, è proprio, ha una sua parentesi, tra l'altro molto diversa anche stilisticamente. E diciamo che mi piace per questo, cioè non c'entra nulla. Il film è tutto più o meno di contatti, ma di contatti appunto di arti marziali. Invece lui sembra quasi appunto è un rasoio, quindi fa sanguinare. Sono le sequenze più violente, più qui c'è proprio sangue, anche se poi si vede in altri momenti, ma non come nelle sue scene che lo riguardano, insomma, che in generale sono poi molto violente e anche molto belle. Però sì, sembra proprio figlio di una storia a parte, una cosa che si perde nel montaggio, che appunto è stato lunghissimo, ma ci si chiede, cioè è stato lunghissimo e incompleto, lo voleva così, non è chiaro, è un film, non so, sospeso ancora, sembra quasi che sia ancora in lavorazione. E forse questo è il punto debole, diciamo, sembra non pasticciato perché non lo è alla fine, però appunto incompleto, imperfetto, spezzettato. Sembra quasi appunto gli interessasse solo mostrare certe scene, che sì, sono anche un po' di maniera, nel senso che sono fatte come le hanno fatte altri prima di lui. Lui però insomma ci mette di suo, senza esagerare, ma le personalizza abbastanza. Di maniera, non direi comunque, più che altro io ero un po' perplesso, ecco, fino a un certo punto del film dicevo, vabbè, però è cioè, un bello facile, almeno per quello che mi riguarda. Sono belle coreografie, bei rallenti, belle scene, però sono belle e basta, ecco, mi mancava qualcosa. Invece nel finale arriva, cioè c'è in tutto il film, però nel finale l'ho sentito di più, Wong Kar Wai e il suo cinema e le sue storie, perché bene o male, dal punto di vista positivo almeno, lui ha sempre girato lo stesso film, ha sempre raccontato le stesse storie, gira e rigira anche con gli stessi attori, ha raccontato storie simili, anche questa alla fine sì, Kung Fu, ma è una storia non d'amore, ma è una storia sul passato, sulla volontà di recuperare il passato, l'impossibilità di conciliarsi con un tempo che si è concluso per varie ragioni, la guerra che ha massacrato il paese, letteralmente, spesso non si vede, lo si vede in certi film, mi viene in mente però dall'esterno Caterpillar di Wakamatsu, che è davvero un film sull'orrore della guerra cino-giapponese, e questo è anche questo è un bellissimo film su quel periodo storico, sul Kung Fu che a un certo punto sparisce nel modo in cui lo ricordano i personaggi, e con lui spariscono dei personaggi anche, quindi è un'epoca che si chiude, quindi molto malinconico, tristissimo. Altrove ho scritto, ho usato l'espressione il Kung Fu come ricerca del tempo perduto, perché in effetti viene in mente Proust e quel tipo di recupero, e invece dalla Madeleine il Kung Fu serve per riconciliarsi con amanti spariti o tecniche di combattimento perse per sempre. È tristissimo come film, però molto bello. Non so, non mi sbilancio perché mi ha colpito in parte no, non so, ci sono tantissimi bellissimi film, questo è uno dei tanti, non so dove finirà nella mia classifica, però è uno di quelli che vanno ricordati, che purtroppo sì, come abbiamo detto, non ha visto quasi nessuno. Recuperatelo, si trova anche in alta definizione.
Blu-ray.
È un film che va visto in alta definizione, come tutti, non è giusto fare distinzioni, però questo è un peccato vederlo in qualità cam, altri meno. Va bene.
Anche Kareniniano, come ho scritto io, la scena del treno, ricordiamola, sembra quasi il finale del romanzo di Tolstoi, mi sbaglio?
Sì.
Ok, mi sbaglio?
No, è lui, di Tolstoi.
Ok. Sì, è una scena meravigliosa, volevo citare quella, ma anche quella del il pre-incontro tra Gonger e Ip Man, che è strepitosa, poi le musiche, i visi, le ciabatte che strisciano piano piano sui pavimenti, meravigliosa. Invece una cosa che era non è per niente magnifica è...
Ah sì, per niente proprio. Anche questo, massacrato la distribuzione, ma un po' siamo contenti. Mood Indigo di... Oddio, Michel Gondry, proprio rimosso. Ho rimosso l'autore dopo questo film, proprio abbiamo chiuso io e lui. È l'adattamento di un romanzo di Boris Vian, che è amatissimo, letto da molti, io quasi non lo conoscevo prima di questo film, non mi sono mai informato. È un autore che non ho incontrato nella mia carriera di lettore. A quanto pare è un autore che piace molto a Gondry, a moltissimi della sua generazione, quindi lui ha deciso, ecco qua, lo porto sullo schermo. E non so bene, anche io, appunto, non avendo letto, non saprei dire quanto c'è di Gondry, che è un regista molto visivo, e quanto di Vian, che magari anche lui è un narratore molto visionario, non saprei dirlo, quindi mi limito a parlare dell'aspetto cinematografico. Gondry, vabbè, lo conoscete tutti, soprattutto certi film li hanno visti più o meno tutti, Se mi lasci li cancello, credo che bene o male l'abbia visto chiunque, e sì, diciamo è abbastanza rappresentativo, però se non conoscete l'autore, per farvi un'idea di questo film, magari vedete L'arte del sogno, che è molto più vicino. È un regista, è un film, parlo di tutto insieme, che sì, qualcuno ha detto surrealista, io direi surreale, perché il surrealismo era un po' più raffinato, questo mi sembra più che altro è maniera anche questa, in un certo senso, è lui che si rifà da solo, è un surreale costruito artigianalmente, quindi non con effetti speciali o comunque alterazioni della pellicola. Cioè, è un sì, probabilmente c'è anche qualche effetto speciale, perché alcuni trucchi sono un po' troppo complicati. Comunque sono situazioni surreali, ambienti, scenografie costruite con materiali concreti, spesso di recupero, quindi macchine, pareti, tetti, vetrate, cioè tutto usato in modi creativi, riutilizzato, sembra un po' un film ambientalista sul riciclo. È tutto qui, c'è questa la storia di quest'uomo che vive in una forma di segregazione, comunque questo si capisce da quel po', questo poco si capisce dal film, e viene spinto o si spinge da solo a incontrare una donna e la incontra. Lui è Romain Duris, che abbiamo già visto in Tutti i pazzi per Rose, e lei è Audrey Totò. Si innamorano, si sposano e lei nella luna di miele respira la spora di un fiore che le cresce nei polmoni, quindi si ammala. Sarà la metafora del tumore ai polmoni, sarà semplicemente quello che è, non lo so. Comunque una malattia che la debilita profondamente, che rende tutto più triste, insomma. È un film sull'amore che arriva, rende tutto più bello e poi, al contrario, viene oscurato da questo male. E quindi tutto questo mondo di macchinari, topi antropomorfi che abitano dietro le pareti, diventa oscuro, viene coperto da spore, da piante, da polvere, si schiaccia, si restringe, e il film è tutto così, è tutto qui. C'è una serie di movimenti, di scenografie, di trucchetti più o meno belli da vedere, che però vengono accumulati fino al parossismo, proprio fino alla nausea. Sono partito con un leggero entusiasmo, ma dopo 10-15 minuti davvero non ne potevo più. Mi muovevo sulla sedia, impaziente di
Hai rotto il
andarmene. Tra l'altro, è un film
bracciolo,
che.
eh?
Sì, ho anche rotto un bracciolo, all'Arlecchino era, non mi ricordo. Cinema di Milano. E poi dura anche 125 minuti, quindi anche un film prolisso, perché poi quello che dice e come lo dice lo poteva dire in 40 minuti in meno. È inutile fare discorsi sull'arte. In questo caso. Il film è, come ho definito nella recensione, nella doppia recensione, un atto masturbatorio, nel senso sembra quasi che Gondry abbia fatto il suo Green Hornet in America, un'esperienza da dimenticare per lui e per noi, più o meno, e poi per sfogarsi ha detto, rifaccio i miei film, però li faccio proprio, mi ci butto interamente, faccio il mio film senza che qualcuno mi imponga alcun tipo di limite, e purtroppo i limiti a volte servono. Un buon sceneggiatore, un budget ristretto, qualsiasi cosa, ma vanno incanalate le idee, non basta riversarle sullo schermo, così è vomito, non è cinema. Però, boh, magari è una cosa terapeutica, l'ha voluto fare, si è voluto sfogare, speriamo che torni a cose più bilanciate, meno insopportabili, perché davvero l'aggettivo più adatto è insopportabile.
Vado. Insopportabile e insostenibile. Però, appena avevo finito di vedere il film, forse ero stanco, ma la sera stessa ci ripensavo e dicevo: ma, però alcune scenette, ma erano carine. Lei che si ammala, forse perché Audrey Totò, ma era così carino, così emozionante. Anche l'uscita dalla chiesa dopo il matrimonio, poi nuotano, galleggiano, bello, bello. La nuvoletta Speedy sopra Parigi, sopra il cantiere, la macchina trasparente, la stretta, no, la stretta di mano, no, la mette 14 volte, non ne posso più. La casa costruita dentro un vagone del treno è sospesa sopra Parigi, sopra una strada di Parigi, è tutto bello, bello. Sì, certo, le scenette, a piccole dosi, sono carini. 127 minuti non li reggi. Anch'io ero partito molto entusiasta, cioè sono andato fino a Milano, mi sono fatto 80 km pur di vedere sto film. Quindi ero abbastanza infogliato. E niente, quanto è durato? 5 minuti, poi eravamo già stanchi e dopo 10 minuti constatavamo che l'intera nostra villa era uscita dal cinema. Eravamo in 20, sono usciti almeno la metà. Vabbè, il Io l'ho definito surrealista, cioè come i film surrealisti degli anni 20-30, che io non sopportavo, anzi sopportavo per i due minuti, e anche questo lo sopporto per i primi 2-3 minuti, poi basta. E mi sembra quasi che Mood Indigo faccia un viaggio nel tempo, all'epoca del surrealismo, ma lo fa anche il cinema di oggi, cioè è una metafora quasi del cinema di oggi, del cinema di YouTube, degli spezzoni, delle sequenze. Adesso si guardano molto, non il film intero, ma si va a vedere la sequenza, perché è molto bella, è molto di maniera, fa molte visite, perché insomma il resto del film non conta. E questo è un insieme di clip da YouTube, di clip di belle scene che messe assieme in un film lo rendono inguardabile. Ed è dalla stessa durata dei corti di una volta, quindi vedi, è tutto un ciclo che si chiude. Il cinema muto, dell'espressionista, 20 minuti, 10 minuti a film, i corti, adesso siamo arrivati a questo, mi sto perdendo, è insostenibile. Vedi, ho fatto anch'io un discorso come lui, tante cose, non si capisce niente.
E beh, ma è inevitabile, è una cozzaglia di cose.
Sì, non so se sarà terapeutico, non so se gli basterà questo per sfogarsi. Spero solo che adesso ci sia di nuovo un produttore che lo faccia rigare dritto, perché questa volta il produttore è un certo Bossi, francese, che lui era il primo a essere innamorato perso di questo libro di Vian. È lui che per anni ha cercato di piazzarlo, sto film. Ha incontrato Gondry, che ci ha vissuto questo libro, che gli piaceva tantissimo, e sono incontrati, boh, facciamolo, i soldi ne avevano da spendere, si vede, perché diciamo, davvero sembra costosissimo sto film. E appunto gli ha dato carta bianca, e questo Gondry, senza regole, senza una struttura che lo ingabbia, fa quello che vuole, niente, è insostenibile, lo ripeto. E pensate che a proposito dell'arte del sogno, doveva essere tutto il romanzo di Vian, doveva essere solo un segmento di quel film, cioè quando la Gainsbourg si ammalava, disegnava sequenze da questo film e finiva lì, ci eravamo tolti sto libro, invece no, ha dovuto fare il film. Vabbè. Gondry, ritorna meglio nella prossima volta. Basta, basta.
E dai, col prossimo.
Il prossimo è la Formula 1, Rush.
Evviva!
Allora. O
sì, un film sulla Formula 1 o sugli eritemi, non
sulla
è
band, i Rush.
sì.
Forse è un film sulla band, non so, non l'abbiamo visto bene. Sì, Rush, un film di Ron Howard che torna dopo quelle cazzate di Dan Brown, ma no, il primo era carino, dai. Come si chiamava? Il codice da Vinci, non era neanche male. Il secondo, che è una chiave, che è inguardabile. Mi ricordo neanche più quello. Come si chiamava il secondo? Angeli
Angeli e
e Demoni,
Demoni.
una schifezza, ma proprio.
Sì, no, se ne poteva più. È santo!
Sì, però va a ripensarci, ma anche il libro. Cioè, quelle scene c'erano nel
Sì.
libro.
Ma calca un po' la mano su alcune cose, però sì, la colpa è del libro, vabbè, insomma, letteraturaccia. Magari leggere più veloce, più spensierato sul film ti rendi conto, ah, che quanto è
Io
brutto.
non me l'ero immaginato proprio così brutto, però in effetti le parole sono quelle. E vabbè, torna e torna con un duello. Il suo ultimo film buono era stato Frost vs. Nixon, altro che buono, era un buonissimo film, sceneggiato da Peter Morgan. Anche qui ritorna l'inglesotto a sceneggiare. È un duello questa volta a bordo delle macchine da Formula 1, perché è quello tra Lauda e Hunt a metà degli anni 70, anche prima, quando erano nelle formule Formula 3, Formula 2, insomma nelle categorie inferiori. Allora, un film che è piaciuto a chiunque, sta mettendo d'accordo tutti, è un film che piace, è un film commerciale, è un film diretto molto bene, c'è molta adrenalina, c'è molta azione, non annoia. Anche con gli effetti speciali molto buono e tutto, piaciuto anche a noi, credo, sì,
Sì,
è piaciuto,
sì, sì.
però nonostante riesca a riportare la Formula 1 ai fasti di un tempo, a farla sembrare di nuovo interessante, a farla sembrare davvero uno sport che vale la pena di vedere, e lo dico da grandissimo appassionato di Formula 1, alla fine mi è piaciuto, mi ha intrattenuto, è ottimo cinema commerciale, ma a ripensarci non lo rivedrei, è strano. Non è il classico film commerciale che dice, oh bello, quando ripassa su Sky, quando lo ribecco, mi piacerebbe rivederlo, perché tanto cos'è? 2 ore, ma passano così veloci, così ritmato, mi è piaciuto. Invece no, questo mi ha lasciato questa strana sensazione, bello, basta. È tutto confezionato molto bene, gli effetti speciali per me sono la cosa migliore, la ricostruzione dei circuiti, le ricostruzioni dall'alto soprattutto, con gli esterni, le macchine parcheggiate, le grandi folle, Monte Carlo ricostruita in maniera impressionante, c'è questo pezzo con la onboard camera che è una roba veramente pazzesca. E poi anche i due personaggi sono costruiti molto bene, la sceneggiatura sotto sì è da soap opera, e il fatto che loro due siano proprio uno l'opposto dell'altro, uno è il classico playboy che non pensa mai a correre, mai ad allenarsi, ma alla fine riesce a fare qualcosa, mentre l'altro è uno tutto tecnica, tutto allenamento, sta sempre lì, si fa un culo così, l'altro è solo è spericolato, si butta, fa, l'altro invece è preciso, misurato, viene ribadito 5.000 volte, poi anche stufa, ma va bene, è tutto fatto molto bene, tutto confezionato alla grande, però alla fine bello e basta. Quindi è meglio alla fine il documentario di Senna, che era molto meglio, soprattutto il duello di cui parlava Senna-Prost, e nonostante fosse molto di parte, nonostante fosse molto più soap opera quello che questo, vince Senna. Questo comunque, non lo so, è un buon film, ma mi ha lasciato così. Tu, da non appassionato di corse?
Io uguale. Sì, non molto poco appassionato, però ecco, almeno non nel modo in cui la racconta, ma i fatti che racconta, qua forse sta l'inghippo, mi sono insomma appassionato alla vicenda, però appunto non perché la racconti bene, ma perché è una storia bella di suo, quindi dopo sono andato a leggere qualcosa, e non è un film che ti colpisce, diciamo, come l'ha raccontata bene, no, dice ok, sì, e siamo alla fine del mondo, dopo quello. La racconta tanto per, e poi scopri che davvero queste persone sono esistite, magari sono ancora più eroiche nella realtà di come poi le dipinge il film, che sono più di carne. Nel film invece, anche se ci sono dei momenti forti, pochi, è tutto molto plasticoso. Io ho letto un po' di recensioni, perché mi ha lasciato un po' freddino, invece leggevo tanta gente emozionata. E molti dicevano, ah, è un ritorno al cinema classico, i duelli di Hollywood, ma anche gente che di solito guarda quasi solo mattonazzi impegnati d'autore. E sì, sono d'accordo, è un film ben girato da questo punto di vista, rievoca non i Colossal, però insomma quei film, quelli pre-black blockbuster, quei film costosi, però ancora un po' più artigianali, anche se qui poi c'è molta computer grafica, non troppa perché è usata per alterare qualcosa che viene filmato, le corse mi sembrano siano ricostruite più verosimilmente possibile, poi sì, ci aggiungono sopra post-produzione e tutto. Quindi sì, è un film di quelli della Hollywood d'altri tempi, però è secondo me anche molto dei brutti blockbuster di oggi. È un po', mi sono anche un po' annoiato, forse perché appunto ripete, ritorna sempre sulle stesse cose. È un duello, va bene, i personaggi sono quelli, però li definisci per tutto il film, non fai una scena che li rappresenta entrambi e la ripeti, e il film è così, è un continuo raccontare quanto sono diversi, e vabbè sì, sono diversi. Poi c'è quel finale un po' così che scivola sul patetico, ma quello è quasi inevitabile, vabbè. E, non so, è un film riuscito a metà, divertente, a tratti, audace quando fa vedere la terapia di Lauda, che io non sapendo prima i fatti, non potevo aspettarmelo, però se l'avessi saputo avrei detto sicuramente qui smorzeranno un po', invece no, calca proprio la mano su una scena abbastanza disturbante, E poi, vabbè, è inevitabile mostrare come si era ridotto Lauda dopo. Gli attori sono abbastanza somiglianti, se la sbrigano bene. I problemi sono più che altro di sceneggiatura, che è quella proprio da manuale, da scuola di sceneggiatura. E mi è piaciuto anche lo stile, sì, questi colori saturatissimi, specie, adesso non ricordo le gare, per cui non,
Molto anni 70
ovviamente,
come colore.
sì, rievoca non solo quegli anni come erano nella realtà, ma anche come era il cinema di quel periodo. E in questo è perlomeno riuscito, è bello. Poi queste macchine, rivedere come erano una volta, soprattutto in confronto ad oggi, anche solo esteticamente. È bello, ti fa calare bene nel mondo. Poi ci sono delle scenacce orribili, tipo quella ambientata in Italia in cui Lauda e la futura moglie si perdono per le strade, la macchina si rompe, vengono aiutati inspiegabilmente da due napoletani. Non mi ricordo dove sono, comunque sono a nord.
A Trento,
E si
sì.
trovano questi due napoletani, a tre, allora proprio. E si trovano questi due napoletani stereotipatissimi, una scena imbarazzante, davvero. Non ho capito perché l'hanno dovuta fare. Vabbè. È un momentaccio proprio del film insieme al
Speriamo che quella
finale.
sequenza vada agli Oscar per l'Italia.
Sì, perché probabilmente è stereotipata e posticcia come la grande bellezza, potrebbe benissimo andarci. Sì, comunque, vabbè, è piacevole. Effettivamente, sì, è un film che non ho alcuna voglia di rivedere. Io sono uno che quando il blockbuster piace lo aspetta e lo rivede volentieri, ma questo, boh, sì, è volato via abbastanza spedito, ma non è che sia un pregio per forza.
Tu
Non,
ricordi il video
vabbè.
Supreme di Robbie Williams, quello sulla Formula 1?
No,
No,
non mi
peccato.
ricordo solo quello in Rock DJ in cui si strappava la carne e la lanciava. Quello era
Sì,
bellissimo.
e forse dopo quello, un paio dopo quello, aveva fatto questo video dove non si vedeva praticamente la Formula 1, era sempre nel motorhome, stava nel suo camerino, non si capiva granché, però vabbè. Gli stessi colori, lo stesso stile, era una Formula 1 anni 70 e... Insomma, non so se l'abbia ispirato, comunque anche quello aveva quegli stessi colori, quella saturazione, gli azzurri, i rossi. Consiglio anche quello. Un video.
Una cosa veloce.
Sì.
Va bene, passiamo oltre, sì,
L'unico film
altrimenti.
che hai visto solo te, vai.
Ah sì, vabbè. Tanto è. E questo qua, ecco, un pochino dispiace. No, beh, una distribuzione decente l'ha avuta, anzi, stranamente buona. Parliamo di You Are Next di Adam Wingard, che è un regista, un giovane regista horror della, diciamo, New Wave. Ma la chiamo io così, però non è ancora stata definita, americana, indie, rigorosamente indipendente, e lui l'avete già forse visto anche di persona, se avete visto i due VHS, quegli horror episodi, e anche ABCs of Death, e lui fa regista e anche attore in alcuni di questi episodi, dei suoi, affiancato sempre da Simon Barrett, che è il suo sceneggiatore. In ABCs of Death c'è, cioè, proprio uno dei corti è Q is for Quack, in cui loro due sono alle prese con appunto l'idea che non gli viene per fare il cortometraggio, e viene fuori una cosa comica, uno di quei pochi che meritano di essere visti del film. E sono dei pazzi, insomma, e hanno anche fatto dei film, dei lungometraggi che però io non ho visto. E questo film è del 2011, incredibilmente, quindi l'hanno girato, è finito di girare più di 2 anni fa. È passato al Toronto Film Festival e poi è sparito nel nulla, quindi è una cosa internazionale. Qualcuno ha detto la solita Italia, no, anche in America è uscito adesso, più o meno, adesso non so esattamente le date. È proprio stato lì a riposare per un paio d'anni, non sappiamo perché. È un home invasion, quindi quegli horror, thriller anche, diciamo, in cui una famiglia o comunque un gruppo di amici, in casa viene aggredito da gente solitamente mascherata che li assedia nella loro stessa abitazione. Ne vengono fatti tantissimi, sono tutti, quasi tutti pessimi. È un genere che è facile da fare, economico, e ci si lanciano un po' tutti, però ci sono anche rari esempi positivi come Cani di Paglia di Peckinpah o Funny Games di Haneke, che sono proprio dei rari esempi di film riusciti, insomma. C'è anche The Stranger, che a noi era piaciuto, piaciucchiato, insomma, era ingiustamente massacrato almeno.
Piaciuto
Sì, questo, ecco, gli somiglia molto, è molto semplice come impostazione, non c'è un sottotesto forte, ecco, viene in mente il recentissimo La notte del giudizio, che qualcuno l'ha descritto come film politico, come un po' come si faceva per Elysium. In realtà, insomma, è una cosa un po' azzardata, almeno secondo me. Sì, c'è il riferimento, c'è la critica sociale, ma è di quelle che ci sono in tutti i film, banalissima, didascalica e anche piuttosto stupida e sfruttata male. Questo invece è l'opposto. Salto la trama perché tanto è elementare. E è un, non so, non si prende sul serio, è semplicemente la storia di queste persone che vengono aggredite da tre o quattro persone in maschera, con delle maschere bianche di plastica da orso polare, lupo, agnellino, non ricordo, comunque animali. Insomma, sembra proprio calcare la mano sui cliché, sulla semplicità della storia, e poi diventa terribilmente violento. C'è quella che poi, diciamo, è un po' la protagonista, che spicca come protagonista, interpretata da Cherny Vinson, è un'attrice molto carina e poi simpatica nel ruolo, e comincia a difendersi da questi aggressori e risponde seriamente. È anche qui inverosimile, lei a un certo punto se ne esce dicendo che, ah sì, non ve l'ho detto, io sono figlia di uno di quei pazzi che credono che arriverà la fine del mondo, e quindi si sta preparando con le scorte di vivere in cantina, e mi ha insegnato la sopravvivenza, insomma. E quindi lei è preparatissima a combattere con qualsiasi cosa le capiti a tiro, e c'è di tutto, c'è una scena con un frullatore bellissima, merita la visione solo per quello. E niente, quindi diventa una sfida tra questi gruppi, molto sanguinolenta, molto violenta, divertente, anche perché la famiglia che viene aggredita passa tutto il tempo a beccarsi, a provocarsi, a rimangare il passato, a tirar fuori vecchie ferite, insomma si mettono a litigare nei momenti più inopportuni. Io ho sghignazzato parecchio e l'ho trovato un prodotto modesto, sì, un po' dimenticabile perché non è rivoluzionario, non è un grande film, però è, insomma, si fa notare nel panorama del genere, che come ho detto è molto affollato e noioso. Diciamo, l'avrei visto volentieri al cinema, non ci sono riuscito per ragioni diverse, ma ecco, avrei visto più volentieri questo che appunto La notte del giudizio col senno di poi. Ma se vi capita una sera tra amici, recuperatelo, perché è uno di quegli horror che divertono, poi è veloce, un'oretta e mezza, tanto sangue, tanti momenti grotteschi, lo consiglio. Tanto lo vedrete, lo avranno visto tutti in altri modi, quindi sapete già dove trovarlo. E boom, passiamo al prossimo.
Quindi me lo vedo, l'avevo accantonato, magari anche belle stasera.
Non ti aspettare niente di che, però è caruccio.
Tanto per... film successivo, The Bling Ring, o Bling Ring, perché alcuni lo chiamano Bling Ring e basta, vabbè, The Bling Ring. Film che andò addirittura a Cannes quest'anno, sì, era quest'anno.
Sì, sì. Fuori concorso.
No, forse era Certain Regard. Era, insomma.
Sì, è vero, sì.
Era l'Orizzonti di Venezia, insomma, è la categoria minore. Hanno, come diceva Alò, hanno declassato la coppola. Lei che forse aveva vinto qualcosa a Cannes. No, l'avevano massacrata anche per Maria Antonietta, vabbè, fa niente.
Sì, a Venezia era un po' più trattata degnamente.
Non venitemi a dire solo perché si è Tarantino se l'era bombata, dai, basta questa storia. Vabbè, è nata a Venezia, a Cannes, venne massacrata, anche troppo. No, più che massacrata, ci fu un giudizio generale freddino nei suoi confronti, perché dicevano che Bling Ring era un film freddo, abbastanza inutile, e che non diceva granché, ecco, era un filmettino evitabile. Adesso che l'abbiamo visto possiamo dire la nostra. In effetti, innanzitutto io sono un grandissimo amante di Somewhere, finché tutti odiano, anzi tutti, sì, tutti odiano. Anche i fan più sfegatati della coppola non lo possono vedere Somewhere, invece io l'ho adorato. E questo Bling Ring è molto, cioè è il suo film più debole. Allora, in una brevissima trama. Tra l'ottobre del 2008 e l'estate del 2009, a Los Angeles, questo gruppetto di teenager entrò nella casa di alcuni ricconi, semplici, ma celebrità del mondo del cinema, tra cui Paris Hilton, Orlando Bloom, Rachel Bilson e la mitica Audrina Petridge. Che cazzo è? Però,
è anche Miranda Kerr. Che è una bellissima modella, non so se è brasiliana, però è un nome non brasiliano. Cercate su Google perché è una topolona.
Non è la moglie di Orlando Bloom, comunque.
In quegli anni era compagno, non so se ancora.
Si erano sposati 2 anni fa, sentivo le ragazzine che piangevano, perché appunto Bloom si era sistemato. Anche Lindsay.
Anche Lilo, cioè vanno nella casa di
Lilo. Lindsay Lohan, sono entrati senza scassinare mai.
Che lì è fantascienza comunque, perché Lindsay Lohan lo sappiamo tutti che vive in una stalla.
Non lo so, ai tempi magari era ancora sana. No, no, non come adesso almeno. E non hanno mai scassinato una porta, rotto una finestra. Questi VIP vivono in un mondo in cui pensano che la gente onesta della California non entrerebbe mai nelle loro case. Lasciano tutto aperto, non solo Paris Hilton, che a quanto pare è davvero così stupida da lasciare la chiave sotto lo zerbino. Se avete letto l'articolo da cui è tratto Bling Ring, i sospetti indossano Louboutin di Nancy Jo Sales, che era su Vanity Fair. A quanto pare è davvero andata così. Sono entrati nel giardino di Paris Hilton, hanno guardato sotto lo zerbino e hanno detto: ehi, ma c'è la chiave! È bello, è anche la motivazione. Perché siete partiti da lei? Perché lei era la più stupida. Così. E Paris Hilton ha permesso di girare delle scene davvero a casa sua. È una santa, ecco. È una santa.
Ed è anche nel film.
Sì, una piccola comparsata lei e Kirsten Dunst. Vabbè, fedelissima della coppola. Per mesi sono entrati nelle case di questi VIP, hanno portato via di tutto, a quanto pare una cifra complessiva di 3 milioni di dollari, avrebbero svaligiato, compresa anche una pistola a casa, se non sbaglio, di Megan Fox, o di Audrina Petridge, insomma.
Non mi ricordo, sì, che poi a un certo punto è molto rapido come montaggio.
Dopo un po' li hanno beccati, insomma, il processo mi sembra che sia andato avanti per un bel po', adesso qualcuno è già uscito di galera, ma insomma, stanno dentro assai questi per quello che hanno fatto. E sì, è il primo film della coppola che sembra meno sentito, meno in cui non prende le parti dei suoi personaggi. Di solito è sempre molto materna nei confronti soprattutto dei suoi personaggi femminili. Te li fa amare tutti, proprio perché sono tristi, sono solitari, sono personaggi in una fase della loro vita abbastanza deprimente. Ripensiamo a Johnny Marco di Somewhere, un uomo ricco, famoso, con tutte le donne che vuole, eppure si addormenta quando gli fanno la lap dance, o comunque non ha una famiglia dietro, si addormenta anche la sera con una sola birra, insomma è un personaggio alla deriva, e quando arriva la figlia riscopre un po' di felicità. La stessa Maria Antoinette, che doveva essere trattata malissimo perché era il simbolo dell'ancien regime, quella che aveva detto, e alla fine non ha veramente detto, ma al popolo francese di mangiare le brioche, era accudita come una bambina, in effetti lo era. La Charlotte di Lost in Translation era maltrattata dal fidanzato, anzi non la trattava proprio il fidanzato, e si ritrovava sperduta in una città straniera. Questa volta invece non gliene frega niente dei personaggi che parla in questo film, e in effetti sono i primi personaggi nei suoi film che sono negativi, sono tutti dei criminali, solo uno più o meno ha una svolta, riesce comunque fin dall'inizio, ha un po' una morale, cerca di tirarsi fuori da questi crimini, che è il personaggio di Mark, ed è forse anche il più femminile di tutte le 5 ragazze. Però forse proprio per questo aspetto sembra un film poco riuscito, è di sicuro coppoliano, un bel termine, Sofia coppoliano, perché ha i suoi ritmi, ha il suo stile, però non abbastanza coppoliano. O coppolano. Coppoliano. Coppoliano, vabbè. Coppolano,
sì.
Vabbè.
No, coppolano no.
Vabbè. E stavo dicendo che sì, non li tratta con amore, sono personaggi di cui si disinteressa, vuole raccontare i fatti come sono andati, e forse, no vabbè, Maria Antonietta erano eventi realmente accaduti, però sì, sembra voler raccontare semplicemente una storia, lei che è la cantrice, lei che la cantessa, lei, femminile cantore, di questa generazione allo sbando, la generazione X, ormai non siamo più neanche la generazione X, siamo la generazione 2K10, quella degli smartphone, quella di internet, dei social network, una generazione vuota, vuota come le case che vanno a rapinare. Basta, per la prima volta non parla bene dei suoi personaggi così sempre tristi e depressi. Per la prima volta prende le distanze. Boh, forse è questo quello che non funziona nel film. Persino la colonna sonora, che io me la riascolto sempre nei suoi film precedenti, questa volta non è niente di che. Piuttosto low profile. Quindi niente, è un filmettino, non è brutto, è che non dice granché. Dura quei 90 minuti neanche. Sì,
Anche.
passa.
In realtà sono 10 minuti di titoli di coda, 80
Vero,
minuti e poco.
passa molto più veloce di Rush, vabbè, dura anche meno, ma comunque passa proprio in un en passant e lascia abbastanza poco. Confronto agli altri, niente. Rimane però una Emma Watson cagna più totale, finalmente è uscita definitivamente da Harry Potter, fa film diversi, questo è il primo che non è tratto da un libro, pensate. E vabbè, però non un articolo, fa niente.
Ed è anche una specie di remake.
Sì?
È perché hanno già fatto un film nel 2011
Ah,
televisivo, The Bling Ring.
ecco. Vabbè, quindi si poteva anche evitare, fa niente. E qui gli viene affidato un ruolo molto intrigante, perché Alex Nayers, nella realtà era Alexis Nayers, era una tipetta molto, era quella che nel film praticamente è Becca, cioè il capo del gruppo. Qui invece diventa cioè diventa Becca appunto il capo, l'asiatica del gruppo, vabbè. Un personaggino, poi con quelle frasi che dice alla stampa, lei vive per diventare, per vivere, per stare sotto i riflettori. E invece, messe in bocca a lei quelle frasi, perdono tutto l'interesse, tutta la stranezza di questa ragazzina. Per di più, non sa veramente recitare. Quelle gif che vedevamo, che ci hanno arrapato tutti con la lingua di fuori, sono gli unici pezzi in cui recita. Il resto ha sempre una faccia che o è costipata o una scopa nel culo. Ma è tesa, non è un'attrice. Mi dispiace, bellissima ragazza, intelligentissima, ma cagna, cagna, cagna. Vai te, che l'hai visto oggi?
Ieri,
Ieri.
sì, molto bene. Sì, a me non è dispiaciuto, nel senso
No, ma neanche a
che
me.
viene spontaneo definirlo minore, nel senso che è meno importante come film, questa sensazione. C'è molta continuità col film precedente, perché l'ambiente è lo stesso, i personaggi sono simili, però sì, effettivamente c'è uno sguardo più distante. Qualcuno dice, soprattutto nel finale, no, a me sembra che da subito ci sia proprio la volontà di staccarsi, anche man mano che va avanti, poi c'è proprio anche nei furti, diciamo, nelle rapine, la macchina della presa è fuori dalle case, lontana, sembra sempre che voglia andare verso il documentario, e in un certo senso lo è, quel film, quella via di mezzo, che tra l'altro che è un'influenza molto forte nel cinema di oggi, ci sono molti registi che si buttano su questi ibridi. E, sì, poi c'è questo finale in cui, ecco, lì qualcuno diceva non funziona perché sembra che si perda quel distacco, cioè c'è un giudizio da parte della regista. Ma a me, appunto, ripeto, anche questo secondo me è evidente dall'inizio, c'è un distacco che è implicitamente un giudizio nei confronti della storia e dei personaggi, ma c'è per tutto il film, e sì, può essere un punto a sfavore, soprattutto perché è una regista che quando raccontava aspetti simili in Somewhere lo faceva non per forza con un occhio, diciamo...
critico.
Non so come spiegare, comunque, no, non critico, il contrario, cioè con un occhio benevolo, diciamo. Però, insomma, c'è una differenza, ecco, abbastanza forte. Sembra che voglia semplicemente documentare la cosa. Non so, e a questo punto poi è difficile anche trarre delle conclusioni, un giudizio, perché in questo riesce, è uno spaccato che funziona, stilisticamente specchia poi l'ambiente che racconta, è molto patinato, è molto illuminato, come i locali in cui poi i ragazzi bazzicano. E, è un film che mi sta molto di via di mezzo tra Spring Breakers e The Canyons, che sono film che raccontano la stessa cosa in un certo senso, però è appunto una via di mezzo, non c'è l'eccesso di Spring Breakers, la follia, e non c'è però il minimalismo che riusciva a imporre Schrader, e non so, non... è un film a metà, ecco, da questo punto di vista, è un racconto, sì, è chiaro che alla fine ti viene spontaneo chiederti, ma era necessario raccontarlo? Sì, secondo me alla fine ne vale la pena, è un film che scorre via, è patinato, è veloce, è distaccato come i personaggi, secondo me è un bello spaccato di questa storia. E poi vorrei spezzare le gambe, no, una freccia anche a favore di Emma Watson. Io l'ho visto in lingua originale e non dico che faccia molta differenza, però l'ho trovata più in parte che in, come si chiamava?
Noi siamo infiniti.
Sì, Noi siamo infiniti, pensavo al titolo inglese. L'ho trovata molto più in parte, soprattutto perché sì, è un po' la rigida del gruppo, però ci sta, soprattutto per come poi parla in lingua originale, per quello che è il personaggio. Sembra sempre, appunto, è l'apparenza più di tutti gli altri, è un'attrice anche nella vita, quindi è una cattiva attrice, distaccata, cinica, sempre attenta a quello che le succede intorno. C'è la scena bellissima dell'intervista in cui la madre la interrompe o la accarezza, lei fa la rigida, fa la fredda, e secondo me è come si chiama anche lì, come in Cosmopolis, il protagonista Robert Pattinson, anche lì non è un bravo attore, però è valorizzato dalla situazione, dal regista, dalla storia, e qui l'ho trovata adatta. Poi sono tutti abbastanza rigidi, ecco, però funziona, è un modo di raccontare questo vuoto anche attraverso la recitazione. Sì, è un film minore, è piacevole comunque, non mi è dispiaciuto, ecco, sì. Diciamo che in un'ipotetica classifica probabilmente si metterebbe in fondo, e adesso è un po' che non rivedo gli altri della Coppola, però sì. Diciamo, non un passo falso, ma semplicemente a questo punto, col senno di poi, è giusto che a Cannes sia stato inserito in quella categoria. Sembra quasi una parentesi, un divertimento, una cosa che lei ha voluto fare così, tanto per.
Ah, ti ricordi che comunque fin dall'inizio, quando aveva detto, cioè si diceva la Coppola farà questo tipo di film, nessuno ci credeva veramente, è strano per lei. Poi effettivamente parla, cioè, i personaggi sono sempre quelli, lei ha sempre parlato di questo tipo di ragazzi, di situazioni, però già fin dall'inizio si storceva il naso. Boh. È nato in maniera sotto una cattiva stella.
Beh, ah già, sì, abbiamo finito. Allora andiamo con l'ultimo. E anche questo è un film che non avrà visto nessuno. Infatti, ho guardato oggi, ha fatto 170.000 euro di incassi in Italia, che per 65 sale vuol dire che ne ha riempita una grande, una sera sola e basta. Sta andando ovviamente male, perché è mal distribuito, comunque 65 sale, non è pochissimo, ma è poco. Parliamo di La fine del mondo di Edgar Wright, attesissimo, penso uno dei film più attesi dell'anno, eppure non lo sta vedendo nessuno, dagli appassionati almeno era atteso. È l'ultimo capitolo della trilogia del Cornetto, che si basa, diciamo, un nome che è venuto fuori dal fatto che in ogni film è presente il Cornetto e poi da una cosa successiva, il fatto che ogni film è un gusto diverso, quindi un genere diverso. È stato l'horror zombesco con L'alba dei morti dementi, l'azione con Hot Fuzz e poi è arrivato questo, la fantascienza, La fine del mondo. E quindi di nuovo ci troviamo dalle parti della parodia, però non è la parodia, la scary movie ovviamente, è una cosa un po' più raffinata, anche più affezionata, insomma, parliamo di un regista che è prima di tutto un appassionato di cinema e anche un appassionato inevitabilmente di questi generi commerciali, e quindi li prende in giro, ma con l'amore di un appassionato, con l'intelligenza di un regista che ama quello che fa. La storia è quella di, oddio, quanti sono? Cinque? Mi pare di sì, cinque ragazzi che la notte del diploma festeggiano, insomma, percorrendo il Miglio Dorato, che è un tour delle 12 taverne, dei 12 pub della cittadina di Newton Haven, in cui consumeranno una pinta per ogni locale. Quindi, un totale di 12 pinte. È una sfida per il corpo e per la mente che però non riescono a portare a termine perché uno dopo l'altro cedono all'alcol ma anche ad altre cose che succedono sul percorso. Poi passano 20 anni, eravamo nel 1990 e sono inevitabilmente diventati adulti, tutti ben incasellati, borghesi, modello, con attività ben avviate, un'esistenza noiosa in un certo senso. Però equilibrata, tranne il capo della cricca, insomma, quello che di solito muove gli animi e convince a fare le cose più folli. Gary King, interpretato da Simon Pegg, che però appunto è rimasto il ragazzo del 1990, in un certo senso, perché come molti ragazzi problematici, poi è finito in clinica con problemi di tossicodipendenza, e un giorno, durante una seduta di terapia, viene fuori il problema di molti tossicodipendenti, cioè qualcosa di incompleto, qualcosa di lasciato in sospeso, e lui si rende conto che per lui questa cosa è il Miglio Dorato, cioè quella notte passata ad ubriacarsi che non è finita bene. Quindi vuole riprovare, vuole radunare i quattro amici, portarli a Newton Haven e ripetere il Miglio Dorato. Faticosamente ci riesce perché loro appunto sono tutti uomini impegnati. E insomma, tenta di ripetere l'impresa. La città è cambiata, ma allo stesso tempo non è cambiato affatto, e già questo è molto strano. I bar sono diventati tutti uguali, tutti ricostruiti da una catena che appunto crea pub tutti identici, quindi non c'è più quella tradizione, quell'elemento caratteristico che loro piaceva tanto, e però c'è anche qualcos'altro che non va, soprattutto negli abitanti. Poi abbiamo detto fantascienza, vabbè, potete immaginarlo, ma non voglio dirvi di più, anche se insomma, non è nulla di fondamentale. E quindi da questo tranquillo inizio, che è poi in un certo senso banale, perché poi la tipica storia degli amici che si ritrovano, all'inizio lascia un po' perplessi, perché è proprio il classico racconto generazionale di questi adulti che insomma, sono diventati noiosi, mentre uno è rimasto bambino ed è diventato un parassita, perché comunque con la droga, i problemi, la mancanza di soldi, è diventato un furbacchione che vive di furberie. Quindi, non so, lascia un po' così, sembra banale, sembra scontata, però ecco, intanto, vabbè, abbiamo a che fare con un regista che non racconta semplicemente storia di un'amicizia, ma la cala in un contesto piuttosto folle, in cui poi piano piano entra un'azione sempre più esplosiva, un aspetto che poi lo rende abbastanza simile a Hot Fuzz, se lo avete visto, quindi un action citazionistico, caciarone, molto ben girato, e chi conosce Wright sa che se gira bene qualcosa sono le scene d'azione, soprattutto dopo Scott Pilgrim, che ruotava tutto intorno alle sfide, ai combattimenti, e quindi cala questa storia in un contesto ai limiti dell'assurdo. Quindi c'è molta azione, molte scazzottate, molte battutacce, quindi l'ironia che poi caratterizza Peg e Frost, i due attori protagonisti, che poi sono anche, no, beh, Frost no, però in particolare Peg è anche sceneggiatore, sia qui che nei film precedenti, quindi cioè, è tutto scritto, diretto e interpretato da degli amici, da un gruppo di persone che lavorano conoscendosi, conoscendo le cose su cui scherzano, quindi lo fanno con una naturalezza unica, e quindi niente, una valanga di battutacce, alcune erano un po' più riuscite, ma sospetto che possa essere colpa del doppiaggio, perché alcune davvero non hanno senso in italiano, e quindi consiglio di vederlo in lingua originale, cercherò di farlo anch'io appena possibile. E poi scazzottate, ma scazzottate di quelle che non si vedevano da un bel po'. Cinque persone che non vedreste mai nelle vesti di combattenti, soprattutto Nick Frost, che è bello piazzato, di colpo, anche grazie agli effetti dell'alcol, diventano dei wrestler praticamente, dei pugili esperti che menano in modi coloritissimi, e tutto poi girato con una velocità e un ritmo che pochi riescono a sostenere come dal punto di vista registico. E Wright è bravissimo, li segue spesso senza stacchi, girando, inquadrando uno l'altro senza tagli, senza stacchi, muovendosi in mezzo alle sedie che volano, ai pugni che sfrecciano, è un caos bellissimo. A volte si fatica davvero a capire quello che succede, ma è una confusione intenzionale, è davvero stupendo. Poi lascia quasi senza parole, specie all'inizio, perché sì, sai chi è il regista, ma dici chissà che piega darà al film. Invece poi di colpo ti trovi in questo bagno, in un pub, e succede il finimondo, e rimane davvero senza parole, un po' inebetito, ma con un bel sorriso, perché è imprevedibile come sviluppo. E niente, quindi un action, una commedia riuscitissima da entrambi i punti di vista, ma anche una storia che poi è la stessa storia che lui racconta nei film precedenti, una storia di persone che in qualche modo restano fedeli a se stesse contro un mondo di zombie o di robot o sette religiose dedite all'ordine. Insomma, c'è sempre questa lotta tra il conformismo e la libertà, la cafonaggine. Sembra banale, ma Wright lo racconta in modo davvero poetico a suo modo, è bellissimo, perché davvero ti fa adorare questi personaggi, questa mediocrità, questi cafonazzi che sì, si scoprono anche loro un po' noiosi e decidono di prendere a cazzotti i loro demoni in questo paese in cui sono cresciuti. Non so, alla fine ero un po' perplesso, cercavo spiegazioni, il motivo per cui insomma non mi aveva convinto del tutto. In realtà non è che non mi abbia convinto, è che va metabolizzato come avevo dovuto fare poi con gli altri film. Però è divertentissimo, è girato da Dio, è anche emozionante, specie nel finale, perché c'è una presa di coscienza del regista, degli attori, dei personaggi nei confronti di quello che sono, di questo voler essere bambini anche. Poi c'è un finale che, ecco, l'unico difetto, se tale si può definire, è questo epilogo che sembra quasi una scena da post titoli di coda in un film Marvel, che a me ha lasciato un po' interdetto, insomma, sembra un po' fuori posto.
Forse.
Anche perché la scena è...
Forse anche quella è una citazione alla fantascienza, che deve metterci sempre quel tipo di finale, no?
Sì, può anche essere. Sì,
sì, no, comunque...
giudicavo a prescindere da... Sì, potrebbe essere una cosa che si fa sempre di più nei film, quindi... può anche darsi, però ecco, mi sembra che non rovini il film, ma semplicemente aggiunge un segmento a una conclusione che per quanto mi riguarda era perfetta per il film e per tutta la trilogia, un inno alla mediocrità, alla cafonaggine stupenda, davvero una conclusione che non fa ridere a squarciagola, ma è bellissima, perché lancia un messaggio in un certo senso sbagliato. Però è per il mondo di Wright, Peg e Frost è giusto, è liberatorio e divertentissimo. E, boh, sì, più ci penso, più mi piace, vorrei rivederlo in lingua originale, perché essendo una commedia, sarà tutto basato sulla pronuncia, sui giochi di parole, che, ripeto, ho l'impressione non siano stati tradotti bene, in alcuni casi almeno, perché comunque anche in italiano ci sono dei bellissimi momenti di comicità. Però ecco, bellissimo, una degna conclusione, non degnissima, non deludente, è giusta, è la conclusione perfetta, Anche un'altra cosa che avevo notato, ma un'impressione mia magari, è che l'elemento parodistico, che negli altri film era un po' più marcato, comunque era parte della storia, penso soprattutto a Hot Fuzz, qui sembra che venga un po' scalzato, cioè è evidente perché ci sono citazioni, ci sono riferimenti fortissimi, però sembra che Wright volesse semplicemente poi inserire il caos che vediamo su schermo, cioè la caciara, le scazzottate e la confusione, però ripensando anche questo non credo sia un difetto, fa parte della storia, del gesto liberatorio di cui parlavo prima, ed è anche poi, in un certo senso, anche questo un elemento parodistico, perché come dicevo nella recensione, la fantascienza americana oggi, se non è action è horror, e se non è horror è action, quindi chissà, anche questo potrebbe essere un modo di scherzare su questo, cioè non si può fare fantascienza senza metterci l'eroe che prende a pugni tutti, che sia intenzionale o no, è bellissimo, è divertente, girato alla perfezione, interpretato alla grande, non ho detto gli altri attori, c'è cioè Martin Freeman, Paddy Considine, oddio, non mi ricordo l'altro attore, quello bruttissimo che però è...
Eddie Marsan.
Eddie Marsan, sì, c'è Michael Smiley in un ruolo minore, ma è sempre simpatico, c'è Pierce Brosnan in un altro ruolo, e anche lì non lo sapevo, non avendo visto trailer né niente, non me l'aspettavo. E poi c'è Rosamund Pike, un'attrice molto bella, sempre bellissima, anche qui poi fa strano vedere lei raffinata, bionda, lineamenti delicati in mezzo alla melma blu e ai cazzotti. Tra l'altro è strano perché c'è lei e Brosnan che erano entrambi in Die Another Day, non so se sia voluto. Comunque è bello, pieno di citazioni. Ah, c'è anche, non vedo, tra i collaboratori, non so cosa ha fatto, Reese Shearsmith, che era il protagonista di A Feed in England. E c'è un sacco di attori e di nomi del cinema inglese importanti. Comunque, niente, penso, avendoci pensato, è uno dei migliori prodotti di intrattenimento dell'anno, non sto qui a fare una classifica nella trilogia perché davvero non saprei. Qualcuno ha detto è il peggiore, pochi hanno detto forse invece è proprio il migliore, io non lo so. Dico che è bello quanto gli altri, pace all'anima sua.
Sì, poi è difficile a distanza di 2 giorni fare già una classifica della trilogia. È sul livello degli altri e quindi bisogna rivederli magari tutti e tre tra un annetto e fare una classifica se proprio si deve, perché io ho proprio questo problema, te l'avevo detto a fine visione e ce l'ho ancora adesso, lo sto metabolizzando, mi sta piacendo sempre di più, però come Hot Fuzz mi sono divertito tantissimo, ma alla fine non lo so, non riesco ancora a inquadrarlo bene. Di sicuro una delle commedie più belle dell'anno, di sicuro ottimo intrattenimento, però niente, devo rivederlo e questo è già un ottimo segnale. Per esempio Rush non lo volevo manco vedere, questo vorrei già rivederlo adesso anch'io in lingua originale, però l'unico che mi ha convinto fin dalla prima visione è stato il primo, L'alba dei morti dementi, con questi due non lo so, ingrano meno facilmente. Comunque sì, divertentissimo. Una delle cose più divertenti, a parte le battute, è venuta molto bene quella dei pronomi in italiano. Quella è il momento più divertente. Sì. Anche il pezzettino prima. Ho detto loro e loro in due modi diversi, avete capito? Ah, dobbiamo specificare loro e noi in qualche modo. Molto carino. E no, la cosa più divertente è rendersi conto di tutte quelle finezze nella sceneggiatura, nei dialoghi soprattutto, che si verificano più avanti nella storia, per esempio quella frase che hai messo in apertura della recensione, quella è bellissimo ripensarci a fine film, o anche
sì, esatto, perché lì così sembra semplicemente, ci ubriachiamo e via, invece quello che succede è molto più adatto a quella frase.
Oppure la frase sui 5 moschettieri, c'è tante cose che...
I nomi loro, poi, sì, che sono esatto. Quelli del paggio, il cavaliere, i nomi delle taverne.
Prince, Knightley, sì. Cioè c'è un lavoro sotto di scrittura molto fine, molto... Cioè,
E forse anche questo, come dicevamo, come dicevi, è un motivo in più per rivederlo, cioè non un motivo, è il motivo per cui sono più belli alla seconda visione, perché hai già, sei già più tranquillo e noti tutte queste cose. Io, per esempio, la cosa delle taverne l'ho letta, perché ripensandoci non mi sarebbe mai venuto in mente, però effettivamente ogni pub ha un nome, poi sono tanti quindi non capita di pensarci, ma ogni pub ha un nome che ha a che fare con quello che poi succede dopo. Se ci pensi, la sirena, il cane a due teste, cioè, c'è sempre qualche nesso, è bellissimo. È un lavoraccio di sceneggiatura che passa inosservato, purtroppo.
No, sì, non tutto te ne accorgi, però quelle piccole cose che te ne accorgi è proprio bello, un valore aggiunto mica da poco. Anche per esempio tutta la scena iniziale di quando si vede i ragazzi da giovani, ma per esempio Omen al telefono, o come si chiama, Andrew, no, quello che fa Frost, sì, Andy, che gioca a football e butta per terra tutti gli altri, sono esattamente le scene che rivedi avanti nel film. Tutto il percorso che fanno da ragazzi è molto simile al percorso che faranno poi, è molto bello, diciamo, un ottimo lavoro. Scritto forse dei tre è quello scritto meglio, poi che sia il meno bello o il meno brutto non lo so, come scrittura è pazzesco. Il finale non è piaciuto a molti, ma anche quello, cioè, bisogna anche capire quello, se è tutta una parodia, anche il finale è una parodia, non dico il finale, quello di cui parlavamo prima, quello
proprio la conclusione,
sì,
prima, sì,
da quando vanno all'ultima taverna e vanno sotto la taverna.
Ma non capisco poi perché non piace, è uno dei momenti più belli del film, davvero. C'è un'uscita di scena fantastica, ma tutto quello che viene prima, davvero, fieri di essere dei cafonazzi.
Forse non arrivano a quel punto, cioè, beh, scusa, è stata una parodia fino a quel momento, cosa vuoi, che il finale lo fanno serio?
Ma appunto, ma poi gente che magari va a vedersi tutti i blockbuster dell'anno, si diverte pure, poi arriva questo più raffinato, bello, uno non va a vederlo nessuno, due non capisci lo spirito della cosa, che se si può essere spensierati in modo intelligente è così che devi farlo.
Vabbè, insomma, perle ai porci. E poi, a proposito di Grandmaster, prima di questo film pensavo, beh, come arti marziali quest'anno non lo supera nessuno, quelle coreografie lì sono insuperabili, ma queste gli pisciano in faccia, sono pazzesche, bellissime. Sì, c'è molto, cioè, si è fatto le ossa con Scott Pilgrim, ma anche qui il livello è incredibile. Poi mi è piaciuto tantissimo quando sempre Frost prende gli sgabelli e li usa come le armi, proprio come nei film di arti marziali, che c'è sempre quello grasso con quel tipo di arma, quella specie di guantoni che sembrano
Sì,
sgabelli, è bello.
è bello anche come succede, si incazza, odio questa città!
Che è proprio,
Sì,
che
è
poi è quello che
geniale.
faceva anche da ragazzo, ti ricordi la scena in cui si scatena e strappa la
Sì.
maglietta? Cioè,
È poesia
sì, e
pura.
comunque è questo, non sarà, non colpisce subito, non sarà magari il più bello dei tre, ma è bello ripensarci e ridere di nuovo. È un'ottima commedia, peccato che finisca qua, cioè magari poi ne farà altre, ovviamente ne farà altre, però sarebbe bello che fosse un'esalogia, fanne altri tre, fanne altri 12.
Ci sono tanti generi ancora
Infatti.
da prendere in giro. L'horror, lui ha fatto gli zombie, ma sì, beh, è un peccato. Sì, uno dice può fare qualsiasi tipo di film con lo stesso spirito, però era
La commedia
bello.
erotica.
Sì, ma potrebbe farlo, e alla fine non ci sarebbe quel dinamismo suo, ma lui ce lo infilerebbe in qualche modo, e non parlo del pene.
No, Nick Frost
Sì,
che fa un
comunque.
omaggio a Lino Banfi, insomma, il fisico è quello più o meno.
Sì, comunque sì, qui. Forse è quello intanto scritto meglio, sicuramente, anche quello più impegnato a livello narrativo, perché la storia dell'amicizia qui è più importante che negli altri. Ma poi è anche quello interpretato meglio, credo, perché Peg fa un ruolo molto diverso ed è molto bravo, a me è piaciuto un sacco nel poeta maledetto, insomma. E Frost è bravissimo nelle scene d'azione, un po' è merito di Wright che gli permette di essere dinamico, però è una gioia, perché è quello che fa le cose più divertenti, le prese, i salti, gli sgabelli, le cose che fa sono fantastiche. Gli altri mi dispiace quasi che Paddy Considine e Freeman siano meno importanti, però beh, sono belli loro, le facce, gli attori, boh, sì, uno film che parlandone ti innamori sempre di più.
E la cosa più bella è rivedere Frost e Peg dopo Paul e dici, oh, finalmente.
Sì, davvero, quello è stato un po' un passo falso.
Non era bruttissimo,
diciamo.
Però insomma, non era un Edgar Wright.
Questo è suo, è proprio è l'Olimpo delle commedie.
Quindi i film, come dicevamo anche dopo il film, i film inglesi sulla distruzione e l'invasione riescono sempre, 2 su 2.
Sì. Sono bravi, ma il cinema inglese a me piace un sacco, è da scoprire, andate a guardare indietro, a parte Wheatley che lo consiglio sempre, ho recensito A Field in England, leggete e vedete il film perché è pazzesco, ma sono dei creativi, un'isoletta, è piccola, uno pensa all'Italia per confronto, no, l'Inghilterra ha sempre fatto grandi film e continuano a farli.
Va bene, quindi
dei mostri.
Abbiamo finito, sì, è la fine del mondo. Quando torneremo? Non lo so.
Poi non è che esca poi tutta sta roba, ci sono un paio di settimane buone.
Come Gravity.
Ma appunto, ma film isolati, io pensavo in generale, ma settimane piene non ne abbiamo, vediamo. Dunque, la prossima, cioè questa settimana, escono Gravity e Diana. C'è anche Il Cacciatore di Donne, che non so, ne ho sentito parlare, ma non so se bene o male. La Sacacias, che tanto non uscirà, ma teoricamente ne abbiamo già parlato.
Ma comunque poi questa settimana io non sono via, salteremo comunque.
Sì, appunto,
ma comunque questo formato mensile, quasi mensile, insomma, può anche andare. Voi che dite non rispondete mai. Vabbè.
Sì, quando la situazione è questa, cioè c'è poco di cui, cioè, non vale la pena fare di settimana in settimana, si può ripiegare su, poi a seconda dei nostri impegni ci arrangiamo.
Vabbè, insomma, vedremo. Vuoi chiudere dicendo qualcosa?
Sì, un consiglio, visto che diciamo sempre i consigli alla fine, so se, no, è successo dopo la registrazione della scorsa puntata, la scoperta, quindi vi consiglio le recensioni, l'account Facebook, qualsiasi cosa legata a Giacomo Fratantoni.
Super Movie Jack.
Anche noi Super Movie Jack, ecco sì, perché è uno youtuber che si firma Super Movie Jack, e cliccatelo perché così almeno fa 25 visite, è fantastico, nei video è bravo, ma non rende l'idea, dovete leggere quello che scrive, come lo scrive, è come un fiume di parole, cioè come parliamo noi ora, con meno pause, senza prendere fiato e dicendo solo stronzate, e violando le leggi della grammatica, della sintassi, della logica spesso.
E del proibizionismo anche.
Sì, anche credo sia, violi ogni volta diverse leggi quando scrive.
Lo abbiamo anche citato nella locandina, però ovviamente magari non lo conoscevate ancora. Adesso andatelo a vedere. Giacomo Fratantoni, chiedetegli amicizia, insultatelo, discutete con lui, insomma, ne vale tantissimo la pena. Io penso che prima o poi faremo una puntata con lui, dai.
Sì, un ospite a sorpresa, ormai non è più a sorpresa.
Sì, vabbè, fa niente.
O comunque a breve, un'altra cosa, arriva, l'avevamo già annunciato, comunque arriva al Teatro Coccia di Novara, il Macbeth diretto da Dario Argento.
Io volevo dirti una super notizia che ci riguarda. Se non sbaglio il 4 fanno al Cinema VIP, questo lo dico a tutti, Cinema VIP di Novara, opera e lo presenta.
Madonna, l'ultimo film, no, era brutto anche, bruttino anche quello, però uno dei pochi quasi decenti.
Se lo presenta come il fantasma dell'opera, no, è quell'altro.
maestro, no, è l'altro, no. Che c'è mia via qua, sì, no.
Insomma, se avete degli ortaggi, frutta marcia, pomodori...
Pesce,
andate al Cinema VIP, controllate, dovrebbe essere il 4 ottobre, perché appunto due sere dopo presenta al Coccia, però il 4 ottobre presenta Opera, un altro film brutto che ha fatto, Quindi, insomma, lanciategli addosso di tutto e filmate, magari.
Ma in realtà so che potrebbe essere in realtà una sessione di un'ora e mezza in cui lui usa Opera, il browser, e spiega come funziona, perché c'è un po' di disinformazione, però...
Visto che io lo uso, adesso mi interessa molto di più, voglio andare proprio a vedere.
Vedi, le origini.
Fai un po' di rumore, che intanto vado a vedere il cinema VIP. Che ora è? No, giovedì 3 ottobre.
Giovedì 3 ottobre... Quindi questo giovedì, Madonna, quindi quando escono i film.
Grande attesa per l'incontro col regista, il 3 ottobre alle 21.15, Opera. Sì. Quindi rimane a Novara quasi una settimana. Cioè, lo possiamo incontrare in giro e spaccargli le rotule.
Madonna, che farà? Dormirà, lo terranno in frigo finché non deve presentare. Madonna. Ma sarà lì a preparare tutto, sì. Quindi... Stava sempre in teatro.
Maestro, così va bene? Ma cazzo, sto contando, no? Come Gus Van Sant in...
sì, vabbè, peccato che lui sì, non ce li ha manco...
Comunque la serata si tiene in collaborazione tra VIP Forum e Novara Cine Festival. Novara Cine Festival, ma quando cazzo lo fate il festival? Non esiste, stai dicendo.
Ecco, l'anno scorso, ma quando era? Abbiamo visto Castellari.
vabbè. Sì, forse era proprio al VIP. Era il VIP.
Mi farei di sì. Sì, può darsi. Madonna. Tra l'altro vedo su Facebook delle mie amiche che segnalano ad altre amiche: oh, c'è Macbeth a teatro. Ma non sanno. Ignare di questo momento. Vabbè.
Va bene, insomma, ci vediamo tutti da Argento. Un saluto da Intrinseco.
Ciao.
E da Alex Diro.
E levati il sugo alla bocca.
No, si è addormentato un attimo, un'ora e venti. E dal Monco, ciao, ciao, e ci vediamo, credo tra un mese. Ciao!